esattamente. Allora, intanto ti ringraziamo veramente tantissimo di cuore per la tua presenza qui con noi. Come puoi immaginare, anche stamattina molta parte della rassegna stampa è stata dedicata a quello che sta succedendo in Iran in queste ore. In particolare ci sembra di aver capito il punto principale, almeno uno dei luoghi principali delle mobilitazioni e delle proteste, sono le università, i luoghi di studio e in particolare l'università di Teheran. Io ti lascerei subito la parola per come dire, farci un po' un panorama su quello che è successo nelle ultime ore e quello che sta succedendo adesso.
Sì, innanzitutto grazie per questo spazio. Come credo ormai tanti sanno, perché fortunatamente questa volta devo dire l'attenzione mediatica è molto alta, in Iran dal 16 settembre scorso, in seguito alla brutale uccisione di Mahsa Amini, questa ragazza curda che purtroppo è una delle tantissime vittime di questo regime. Mahsa Amini non è né la prima donna che viene brutalmente uccisa da questo regime, né purtroppo è destinata a essere l'ultima se questo regime dovesse continuare ad avere vita. Dopo la sua uccisione da parte della polizia morale, che è questi sono degli squadroni che legati appunto al corpo delle guardie della rivoluzione, dei Pasdaran, le forze repressive appunto del regime, e che hanno il compito di vagare per le strade della città e controllare appunto quali sono le donne che non indossano bene il velo. Dopo la morte appunto di questa ragazza, in Iran sono esplose veramente in maniera violenta queste ennesime proteste, e a oggi siamo al 19° giorno appunto di protesta. Registriamo purtroppo oltre 400 vittime, 1000 feriti, oltre 20.000 arresti, e questo diciamo indubbiamente è il dato più preoccupante, perché sappiamo che in Iran i prigionieri politici, prevalentemente coloro che fanno attivismo contro il sistema, contro il regime, sono, oltre a subire brutali torture, vengono condannate alla pena di morte. E l'Iran sappiamo che è anche il detentore del record mondiale di esecuzioni pro capite. Quindi sono tutti dati molto preoccupanti, che però sono indicativi appunto di questa protesta che, a nostro avviso, insomma, di noi esuli iraniani che da anni seguiamo appunto la situazione in Iran, speriamo sia l'inizio veramente di una vera e propria rivoluzione che porti finalmente al rovesciamento di questo regime. La situazione appunto va a infiammarsi giorno dopo giorno. Come hai detto giustamente tu, i principali diciamo trascinatori di queste proteste sono i giovani, le donne, legate prevalentemente a quelli che sono i nuclei di rivolta, questi gruppi appunto di ribelli, di prevalentemente giovani e donne, legate al movimento di resistenza iraniana, che da anni veramente cercano di denunciare quelli che sono i crimini di questo regime e di trascinare il popolo verso appunto quelli che sono quella che è una rivoluzione, quella che, ripeto, secondo me è ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni. Le proteste si stanno dilagando tantissimo nelle università. L'altro ieri notte c'è stata l'irruzione delle forze repressive nell'università di Sharif, che è una delle università più prestigiose di Teheran, un'università appunto un politecnico, e gli studenti sono stati circondati. Si parla anche di spari che si sentono dall'esterno. Comunque arrivano fortunatamente, nonostante quella che è il blocco della copertura internet da parte del regime, tramite alcuni canali, prevalentemente i canali Telegram, che sono quelli meno filtrati, arrivano tantissime notizie, testimonianze di studenti, di ragazze, di giovani appunto che si trovano lì nelle strade, che devo dire in maniera molto coraggiosa, rischiando la vita, mandano queste immagini e queste foto, queste notizie all'estero, permettendo a noi che comunque siamo qui nei paesi occidentali di diffondere queste notizie e di essere veramente la loro voce. Quindi queste proteste, devo dire, hanno una caratteristica rispetto anche a quelle che sono state le proteste degli anni precedenti, perché in Iran veramente da sempre ci sono manifestazioni contro questo regime, dal 99 al 2009 dopo le elezioni, 2014, le ultime grandi manifestazioni sono state nel 2019, che se non fosse arrivato il Covid probabilmente avrebbe portato già allora al rovesciamento del regime, le proteste nel 2020 dopo l'attacco al volo di linea ucraino. E la differenza però appunto di queste proteste è che sono delle proteste trasversali che coinvolgono tutta la popolazione. Se una volta vedevamo prevalentemente appunto solo i giovani scendere in piazza, o le donne, che sono comunque le categorie maggiormente colpite da questo regime, un regime che tra l'altro ha istituzionalizzato la misoginia, in questi giorni veramente assistiamo alla presenza di tutta la popolazione. Per le strade non ci sono solo donne e giovani, ma ci sono tantissimi uomini, ci sono lavoratori, ci sono insegnanti, ci sono camionisti, veramente la qualsiasi rappresentanza, diciamo, di quelli che sono i ceti del paese si stanno riversando nelle strade, anche se come sempre comunque nelle prime linee vediamo sempre la presenza delle coraggiosissime donne e dei giovani.
Ecco, un dato che ha colpito, insomma, penso tutti, è il fatto che, diciamo, la scintilla di tutto questo è stata l'omicidio di una giovane donna, di una ragazza, e si è parlato giustamente di una protesta femminile. Però è una protesta che è appoggiata, insomma, anche diciamo da molta parte, almeno da quello che mi sembra di vedere, della popolazione non femminile. In particolare, insomma, a me ha colpito le pochissime scene che ho visto in cui diciamo studenti e studentesse si appellavano da un edificio all'altro dell'università o di licei, mi sembra rigidamente divisi per sesso. Dimmi se vado errato, ecco.
No, è vero.
Un dato da segnalare.
Sì, no? come hai detto tu, la scintilla indubbiamente è scattata dalla morte di Mahsa Amini, però ci tengo a sottolineare che veramente il problema del nostro paese non è soltanto l'obbligo del velo, che è un grandissimo problema. I problemi sono veramente tantissimi, di varia natura, e ciò che il popolo vuole oggi non è semplicemente mettere fine, diciamo, a quello che è l'obbligo del velo, anche perché da quelli che sono gli slogan che sentiamo giorno per giorno in queste piazze, ciò che il popolo vuole è il totale rovesciamento, radicale cambiamento di questo regime. Gli slogan sono gli slogan di abbasso il dittatore, abbasso l'oppressore, sia esso lo Shah o sia esso il leader supremo, perché ovviamente si fa riferimento anche a quello che era la dittatura precedente alla dittatura islamica attuale, che era la dittatura monarchica. Il popolo, la volontà del popolo a oggi è quello del rovesciamento della dittatura in tutte le sue forme e l'istituzione appunto di una repubblica popolare. Quindi è vero che le proteste sono nate dall'ennesima morte di una ragazza innocente per malvelo, ma ciò che gli iraniani chiedono è il cambio, il rovesciamento totale di questo regime. E ci tengo a sottolinearlo questo, perché molto spesso si cerca anche un po' di forse strumentalizzare queste proteste, andando a ridurre, diciamo, la grande portata di queste manifestazioni soltanto al problema dell'obbligo del velo. Quello, ripeto, è solo uno dei tantissimi problemi che deve affrontare il nostro popolo da oltre 43 anni. Ripeto, comunque l'Iran è anche il paese che detiene il record di esecuzioni pro capite, superiamo anche la Cina, e questo è un dato comunque molto sconcertante, e la maggior parte appunto delle vittime sono prevalentemente persone che svolgono semplicemente attività politica nei confronti di questo regime, quindi non sono soltanto le donne. Quindi ci tengo veramente tantissimo a sottolineare questa cosa, non ridurre, diciamo, l'importanza di questa di queste proteste, che sono delle proteste che puntano al rovesciamento definitivo di questo regime dopo 43 anni di feroce repressione.
Ecco, a questo proposito ci puoi raccontare un po', per quella anche che è la tua esperienza, qual è il cursus che deve fare una ragazza iraniana che vuole proseguire gli studi, visto che abbiamo detto che è proprio da questo mondo, insomma, che viene comunque, diciamo, la forza d'urto principale? Quali sono le difficoltà e quali sono anche le repressioni, i tipi di repressione all'interno del circuito scolastico e universitario?
Ma allora, la donna indubbiamente, come abbiamo detto, il regime islamico si basa proprio su una misoginia istituzionalizzata, nel senso che il valore della donna all'interno del velayat-e fariq, che è appunto questo concetto che è alla base della Repubblica Islamica, quindi del governo, del potere del giurista islamico, la donna ha la metà del valore, diciamo, di un uomo, anche nei contesti sociali, in quello che può essere anche un contesto giuridico, una deposizione, una, come si dice, una testimonianza ad esempio di una donna vale la metà della testimonianza di un uomo. Una donna da sola purtroppo non può prendere alcuna decisione, ci deve essere sempre un tutore legale, che spesso è il marito o il padre o comunque una figura maschile della famiglia. Però, ripeto, sono vittime le donne di questo sistema, così come lo sono anche i ragazzi, i giovani. Moltissimi giovani veramente in tutti questi anni hanno cercato di, chi ha avuto comunque la fortuna di lasciare il paese con visti, diciamo, prevalentemente per studio, perché poi in Iran c'è anche il divieto per i giovani di lasciare il paese se non con un valido motivo e se non con la certezza che poi la persona rientri appunto nel paese, proprio perché il regime sa bene come tutti cercano appunto di fuggire. E quindi il problema, ripeto, è un problema che riguarda tutti i nostri giovani. Sicuramente le donne sono più colpite, però ripeto, sono tutti sulla stessa barca. Non si può minimizzare tutto quanto pensando appunto che, ripeto, il problema del nostro paese sia legato soltanto, diciamo, a quella che è la condizione delle donne, che è sicuramente una condizione pesante, però, ripeto, la repressione la subisce tutta la popolazione in maniera veramente trasversale, e questo appunto lo vediamo in queste manifestazioni, perché, ripeto, è vero che ci sono tantissime donne, ma a fianco alle donne ci sono anche tantissimi ragazzi che veramente stanno trascinando queste manifestazioni. Comunque il problema principale è questo regime, che è un regime che, come abbiamo detto, trasferisce tutta l'autorità politica e religiosa al clero sciita e rende tutte le decisioni chiave dello Stato soggette all'approvazione di questo leader clericale supremo, che è appunto il leader supremo, che è appunto a oggi Khomeini. Questa figura, che tra l'altro ha una situazione, diciamo, una condizione di salute molto cagionevole, che speriamo vivamente che in questi giorni arrivi la notizia del suo decesso, perché penso quello potrebbe essere un'ulteriore veramente scintilla per arrivare a una vera e propria rivoluzione, perché appunto il leader supremo è colui che decide tutto, ha l'ultima parola su qualsiasi decisione, è colui che seleziona letteralmente quelli che sono anche i membri del Majlis, del Parlamento iraniano, quindi ogni aspetto comunque della Repubblica, del governo, delle istituzioni sono sottoposte appunto alla supervisione di questa guida suprema, e qualsiasi forma di opposizione a questa figura è considerata una vera e propria disobbedienza nei confronti di Dio e viene punito appunto con la pena capitale. Quindi la soluzione per il nostro popolo è veramente un rovesciamento totale di questo regime, e ciò a mio avviso si può realizzare almeno a oggi sostenendo quelle che sono le proteste, soprattutto da parte di quelle che è la comunità internazionale, dei vari governi occidentali, quello di porre veramente fine a questa politica di accondiscendenza col regime iraniano, perché è una politica molto pericolosa non solo per noi iraniani ma anche veramente per gli altri paesi occidentali, perché comunque l'Iran è anche un grandissimo esportatore del fondamentalismo e del terrorismo al di fuori dei confini. Qua sul suolo europeo ci sono stati vari attentati sventati negli anni precedenti. Nel 2018 un diplomatico iraniano che era in stanza in Austria aveva portato lui personalmente un esplosivo a un raduno che si tiene annualmente a Parigi, appunto, della resistenza iraniana, qui ero presente anch'io, ma tantissime altre persone, parliamo di migliaia e migliaia di persone. Se l'attentato andava a buon fine, veramente ci sarebbe stata una vera e propria strage, e questo stesso diplomatico è stato condannato un paio di anni fa insieme ai suoi complici a 20 anni di detenzione. Questi insomma sono tutti aspetti importanti. Nessun regime, nessun governo utilizza i propri diplomatici per delle attività terroristiche, il regime iraniano lo fa, e quindi veramente penso sia necessario da una parte sostenere, appunto, essere la voce del nostro popolo, ma anche dall'altra parte, per quello che riguarda la comunità internazionale, isolare questo regime, permettere al nostro popolo in maniera autonoma di rovesciare questo regime, appunto, e poter finalmente arrivare a quella che è una forma di repubblica in cui la sovranità sia del popolo e non di pochi.
Senti, un ultimissimo accenno prima di chiudere, diciamo, alle vicende storiche, perché tu hai ricordato fra l'altro tantissimo, diciamo, però una cosa mi sembrava molto significativa fra le tante. Tu hai ricordato il regime dello Shah precedente al 79, e hai ricordato giustamente che quel regime fu cacciato da una rivolta popolare, da una rivoluzione. Esatto. E purtroppo poi quella rivoluzione fu a sua volta affogata nel sangue da quelli che poi presero il potere subito dopo, no?
Sì, perché appunto in Iran, diciamo, la dittatura va ce l'abbiamo da un po' di anni, non è soltanto dal 79, perché appunto dal 79 registriamo quello che è la Repubblica Islamica, quindi una dittatura islamica. Poi ripeto, quando diciamo islamica, io ci tengo molto, io non sono, per carità, una praticante, sono di famiglia musulmana, per carità, però ci tengo anche a sottolineare che il problema anche in Iran, come in altri paesi, non è poi la religione islamica, è sempre l'interpretazione, la strumentalizzazione della religione, perché qua parliamo di una vera e propria interpretazione a proprio vantaggio per poter reprimere una popolazione. E anche prima appunto della Repubblica Islamica avevamo quello che era la dittatura monarchica dello Shah Pahlavi, questa dittatura che è durata all'incirca dal 53 al 79 con l'intermezzo, diciamo, del governo di Mossadegh, che è stato l'unico governo libero e popolare, è durato purtroppo solo 2 anni. Anche allora c'era una repressione, diciamo, in una direzione opposta a quella che è la repressione del regime, cioè lo Shah imponeva a tutte le donne di non indossare il velo, e anche questa comunque fu un qualche cosa che non andava proprio genio comunque alla popolazione iraniana, che comunque è una popolazione parte di religione islamica, e penso comunque la religione sia un qualcosa di più intimo che possa esistere nella vita di ogni individuo, e sta comunque alla libera scelta di ogni persona a decidere se indossare o non indossare il velo. Il problema è l'obbligo, sia nel farlo indossare sia nel non farlo indossare. Quindi anche prima c'era un po' questo rifiuto nei confronti del regime monarchico per questo obbligo, e poi c'era anche da dire che anche la dittatura monarchica, insomma, durante il periodo dello Shah avevamo i Savak, che erano la forza di tortura e di repressione più famosa penso al mondo. Anche allora chiunque si permetteva di fare attivismo nei confronti dello Shah veniva comunque arrestato e torturato e fucilato. Quindi ripeto, il popolo anche allora arrivò a scendere nelle piazze a rovesciare nel 79 appunto questo a far fuggire proprio lo Shah. E purtroppo arrivò Khomeini, che inizialmente aveva un grande carisma, era riuscito ad ammaliare la popolazione, aveva promesso aveva fatto tante promesse, diciamo, nell'ottica di una libertà personale, per poi dopo pochissimi mesi dall'istituzione della propria repubblica ha appunto posto la Sharia, l'interpretazione radicale della legge coranica, alla base appunto di quella che è l'attuale regime. Ed è per quello che dico, il popolo a oggi vuole non vuole nessuna forma di dittatura, e lo slogan principale appunto che sentiamo nelle piazze è proprio questo: Mar Bak se tam yach shof se cerah bar, che letteralmente vuol dire abbasso l'oppressore, sia esso lo Shah o sia esso una guida suprema. Quindi l'Iran, gli iraniani non vogliono più alcuna forma di dittatura, gli iraniani vogliono una repubblica popolare in cui l'ultima parola sia appunto quella del popolo.
Benissimo.
E noi tutti speriamo veramente in questo molto presto.
Certamente. Senti, è tutto chiarissimo. Prima di lasciarci, noi ovviamente continueremo a seguire quello che succede. Ci sono state tante manifestazioni in giro per il mondo, anche nella nostra città. Voi avete praticamente indetto un sit-in quasi permanente a un certo punto di fronte all'ambasciata iraniana qui sulla via Nomentana. Continueranno ancora le mobilitazioni da questo punto di vista?
Sì, ci sono previste varie mobilitazioni. Domani ci sarà una manifestazione a Campidoglio, in realtà organizzato da Amnesty International, e nei prossimi giorni ci saranno appunto manifestazioni organizzate, ci sono vari partiti e varie realtà, devo dire, che si stanno mobilitando. Io a oggi appunto so di questa manifestazione di domani di Amnesty, di un'altra manifestazione, se non erro, ci sarà sempre sabato davanti all'ambasciata, organizzata dal Partito Radicale. Insomma, ci sono vari eventi, e penso sia veramente importante comunque essere presenti, non solo noi iraniani ma anche insomma i cittadini italiani, che devo dire però anche nelle manifestazioni precedenti, anche il corteo che c'è stato sabato scorso ha visto la presenza di moltissime persone, ed è bello insomma, perché veramente, ripeto, a differenza degli altri anni vediamo una grandissima attenzione mediatica, che speriamo rimanga tale. Questo dipende ovviamente anche un po' dall'attività di noi esuli iraniani. Noi ce la stiamo mettendo tutta, è da anni insomma che ci battiamo per questa causa, soprattutto noi, comunque le varie associazioni legate al movimento di resistenza iraniana, che è l'unico movimento veramente che già da sotto il periodo dello Shah paga con il proprio sangue e la propria vita il prezzo della libertà. Io personalmente ho i miei genitori che fanno parte di questo movimento, mio padre purtroppo è una delle tantissime vittime, delle 30.000 vittime uccise nella sola estate dell'88, in quello che è il massacro appunto dell'88. Mia madre tuttora è una combattente e spero veramente molto breve di poter tornare pure io in Iran e a fianco insomma alla mia gente poter veramente rovesciare questo regime, la speranza di tantissimi noi iraniani. Speriamo sia la volta buona e speriamo di poter tornare veramente prestissimo in un Iran libero.
Sì, poi fra l'altro noi come città e come nazione abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto purtroppo con la famiglia reale iraniana.
Lo sa, era in esilio qui a Roma, esatto, prima di tornare a Teheran.
Quindi diciamo che da questo punto di vista abbiamo parecchio da farci perdonare. Ecco, quindi,
sì, anche adesso devo dire il governo italiano ha strettissimi rapporti comunque, soprattutto dal punto di vista economico.
Certo.
Sono molti interessi economici, infatti in Italia devo dire non si parla spessissimo della situazione iraniana, anche se stavolta devo render merito, è uno dei paesi che maggiormente si sta mobilitando, lo dico perché comunque noi con la nostra associazione abbiamo una rete proprio di associazioni in tutto il mondo e l'attenzione, appunto l'interesse mediatico che notiamo qua in Italia è altissimo rispetto agli altri paesi e questo ci fa veramente tantissimo tantissimo piacere. Ne speriamo insomma rimanga tale l'attenzione fino a quando non si parlerà insomma della festa per la libertà a Teheran. Lo speriamo tanto.
Assolutamente. Va bene, ti ringraziamo tantissimo anche noi, avremo modo di risentirci presto, ti chiederei di restare un